comunicazioni. Subito dopo la lettura o dopo le comunicazioni del sindaco? Non sono fatti di solito.
No, allora, di solito mi sembra che facciamo dopo i verbali, però ci sono già delle interrogazioni.
Possiamo mettere in caccia l'interrogazione. Ok. Vabbè. Buonasera a tutti, benvenuti. Cominciamo con l'appello, dottoressa.
Eccoci. Bussola.
Presente.
Crotta. Lombardini, Consonni, Pedrazzini e assente giustificato. Gerosa, Pirovano, anche lui assente giustificato. Ripamonti, Rolandi, Deon, Tropescovino, Goretti e assente giustificato anche lui. Volpe. Quindi siete in 10. La seduta è valida.
Cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ci sono astenuti? Tutti favorevoli? Bene. Ok, allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è le comunicazioni del sindaco. Gentili consigliere e consiglieri, vi ringrazio per essere presenti a questo Consiglio Comunale, denso di punti e argomenti. Gli scorsi mesi sono stati caratterizzati dall'emergenza Covid, che attualmente è ben lungi da essere terminata, essendovi ancora una sessantina di casi positivi. Nei prossimi mesi vi sarà un allentamento delle regole, ma il consiglio è sempre quello di utilizzare il buon senso e la prudenza. A livello mondiale stiamo attraversando un periodo complicato, anche dal punto di vista geopolitico, con la guerra tra Russia e Ucraina. Ballabio, ancora una volta, si è dimostrata estremamente solidale attraverso numerose iniziative. Ma veniamo a argomenti più leggeri. L'amministrazione comunale ha deciso di aderire alla giornata del verde promossa da Regione Lombardia. L'evento si terrà il giorno 15 del mese di maggio e da breve verranno rese note le modalità di iscrizione. Un'altra notizia positiva invece riguarda il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Ballabio, la provincia di Lecco e l'azienda Combia Rialdo, attraverso cui si mira ad evitare la delocalizzazione favorendo il livello occupazionale con 40 nuove assunzioni ed ottenendo il rifacimento completo di via per Morterone con l'introduzione di un doppio senso di marcia ed un marciapiede per i pedoni. Sono previsti inoltre 400.000 euro di standard qualitativi destinati ad opere pubbliche, ancora da definire, da effettuarsi sul territorio di Ballabio. Grazie a questo protocollo d'intesa è stato possibile presentare domanda per il bando regionale ARES, Rilancio Economico Sociale Territoriale, per l'attrattività e la competitività di territori ed imprese. Ed in caso di aggiudicazione potrà successivamente essere siglato un vero e proprio accordo di programma con la Regione. Sempre in tema di bandi, tengo ad informare i consiglieri che negli scorsi mesi abbiamo partecipato ad un bando regionale per la risoluzione dell'annoso problema della ciclopedonale di Balisio, con l'individuazione di un tracciato alternativo. Un altro bando importante a cui abbiamo partecipato, congiuntamente con la società in-house Silea S.p.A., riguarda invece la realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale, un bando collegato al PNRR che, in caso di aggiudicazione, potrebbe vedere un contributo fino ad 1 milione di euro. Dopo aver parlato di bandi, per i quali abbiamo tanto lavorato e speriamo di vincere, veniamo invece a due progetti già sicuri, collegati al BIM, al bacino imbrifero montano. Nei prossimi mesi verranno realizzati due importanti interventi, che complessivamente ammontano a 110.000 euro, il rifacimento della pavimentazione della palestra delle scuole elementari e la sostituzione dei giochi del parco Grignetta con la novità dell'introduzione di giochi inclusivi. Infine, voglio congratularmi con due consiglieri comunali per i rispettivi incarichi politici raggiunti. Mi riferisco a Manuel Tropescovino, nominato segretario provinciale del Partito Democratico, e Pietro Rolandi, nominato responsabile comunale per Fratelli d'Italia. Al di là delle personali ideologie politiche, l'Italia e Ballabio hanno bisogno della vostra passione e del vostro impegno per la collettività. Complimenti. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, poi abbiamo due interrogazioni e a seguire una terza interrogazione. Terzo punto all'ordine del giorno è comunicazione e prelevamento somme dal fondo di riserva del bilancio 2021. Cedo la parola all'assessore Crotta.
Sì, buonasera. Allora, in fase di assestamento e chiusura dell'anno, la Ragioneria Comunale ha incrementato gli stanziamenti di alcuni capitoli, manovra che è stata approvata con delibera di giunta 148 del 17 dicembre scorso. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. L'ammontare del prelevamento è di 14.618,51 euro. Se guardiamo l'allegato, gli importi più importanti si riferiscono al capitolo 184, relativo al servizio informatico comunale, per 5.000 euro, dovuto al fondo innovazione della Alley, l'adesione al CST e l'adeguamento dei software. Al capitolo invece 322, quota al fondo produttività generale, per finanziare la produttività collettiva ed individuale, il sistema delle indennità dei dipendenti, le progressioni economiche orizzontali e le posizioni organizzative, troviamo un importo di 6.200 euro. Poi, come avete potuto vedere appunto nell'allegato, ci sono altre piccole cifre di rettifica che lascio facilmente intuibili di che cosa si tratta. Ecco.
Grazie. Passerei dunque al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione in merito alla sperimentazione del servizio Discobus. Cedo la parola per la lettura.
Sì, vabbè, colgo l'occasione per ringraziare per il pensiero il sindaco. Ok. Alla cortese attenzione del sindaco, interrogazione in merito alla sperimentazione del servizio Discobus. I sottoscritti consiglieri comunali Manuela Deon, Manuel Trovescoino, Luca Volpe e Luca Goretti, preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 novembre si effettuava una variazione di bilancio 2021 per il finanziamento di sole tre serate per un servizio di trasporto di andata e ritorno alla discoteca Orsa Maggiore, considerato che è stato detto trattarsi di una sperimentazione per la quale è stata impegnata la cifra di 1.320 euro e che l'autobus, a causa dell'emergenza Covid, non avrebbe potuto essere riempito nella sua interezza, se mai ci fosse stato rischio, chiedono al sindaco se si è tenuto conto, nel corso delle iniziative, nell'accettazione dei preventivi di spesa della percentuale limitata di posti disponibili, come è stata valutata la suddetta sperimentazione, perché si è valutata come unica meta possibile per il trasporto serale la discoteca Orsa Maggiore e non anche altri luoghi, se si intenderà ripetere nuovamente l'iniziativa e se questa è considerata l'unica iniziativa a favore dei giovani pensata dalla Giunta.
In esito alla vostra richiesta si risponde che si conferma di aver tenuto in debita considerazione, nell'accettazione dei preventivi di spesa, la percentuale limitata di posti disponibili sui bus a causa Covid-19. Tale iniziativa era uno dei punti del nostro programma elettorale, una promessa per la quale ci eravamo impegnati verso i nostri concittadini e che abbiamo mantenuto. La valutazione della meta Orsa Maggiore è stata effettuata per ragioni di vicinanza al comune di Ballabio. La nostra amministrazione, pur consapevole che il periodo invernale non fosse propriamente favorevole per andare in discoteca, valutata la sperimentazione in maniera positiva, intende ripeterla anche nel periodo estivo.
Ma, avevamo avuto modo di provare a capire quale fosse la partecipazione anche in, come dire, io come di persona, ecco, fisicamente, e diciamo così non riteniamo che sia stata una sperimentazione positiva per i numeri che ci sono stati, anche considerando quello che è stato il pullman appunto affittato e il numero di posti. E appunto il risultato secondo noi è stato più che deludente. Pensavamo che questo tipo di sperimentazione potesse anche avere come obiettivo quello di coinvolgere non solo Ballabio ma anche altri comuni della Valsassina, non solo per abbattere i costi ma anche per aumentare la partecipazione, per fare in modo che ci potesse essere una risposta maggiore e un coinvolgimento e un coordinamento dei comuni che sicuramente hanno a cuore le serate dei giovani. E se una sperimentazione ha dei risultati così deludenti con dei soldi pubblici, penso che si debba appunto ripensare nel suo complesso. Inoltre purtroppo non abbiamo avuto risposta alla domanda se questa è l'unica iniziativa proposta dalla Giunta per quanto riguarda il tempo libero dei giovani. Diciamo che se appunto l'unica risposta è quella di un pullman per tre serate verso una discoteca e quindi se l'unica soluzione per ovviare a quelli che possono essere i problemi della noia che all'interno di un paese i giovani possono avere, quello di estradarli dal paese, pensiamo che in realtà non sia il tentativo di dare una risposta ai giovani, ma il tentativo ancora una volta di cercare consenso attorno a delle proposte che sono più degli spot pubblicitari per l'amministrazione e non una risposta a quello che è davvero all'esigenza dei giovani nel tempo libero e nel tempo fuori da scuola. Basta vedere quelle che poi sono le iniziative che vengono prese, come la chiusura del campo Due Mani, sulla quale è stata presentata una mozione che speriamo di poter discutere presto all'interno di questo Consiglio Comunale, impedendo ai giovani di avere uno spazio, impedendo ai giovani di poter praticare uno sport in un bene pubblico di tutti che era stato aperto fino allo scorso anno. E diciamo così, anche tante volte alcune parole che abbiamo visto da parte dei consiglieri non dimostrano una particolare considerazione per quelle che sono le esigenze dei giovani, malgrado la nostra ferma condanna per tante azioni deplorevoli che sono state fatte nel nostro comune. Pensiamo che un'opportunità in più per i giovani, come era stato riportato anche all'interno del vostro programma elettorale, possano essere davvero la realizzazione di spazi, la realizzazione di opportunità che non siano solo quelle della discoteca, dove purtroppo per fortuna si dà comunque spazio, diciamo così, non a quello che è un divertimento per forza sano, a differenza di quei luoghi che appunto oggi sono stati chiusi e preclusi ai giovani, e che si possano trovare delle soluzioni vere per fare in modo che, anche rispetto a quello che è stato l'iniziativa di un paio di settimane fa, una finta iniziativa di contrasto allo spaccio, ci possano essere appunto dei momenti, degli spazi, delle iniziative da parte dell'amministrazione comunale che dimostrino un reale interesse per il tempo libero dei giovani e per tutto quello che è appunto il pericolo che tante volte purtroppo dalla noia o dalla maleducazione può nascere. Grazie.
Passiamo alla quinto punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione in merito alla gestione della viabilità presso la scuola primaria Fantasia.
I sottoscritti consiglieri comunali, Manuela Deon, Manuel Tropenscovino, Luca Goretti, Luca Volpe, appreso da diverse segnalazioni e dalle solite dichiarazioni a mezzo stampa che, a causa dell'assenza di un agente della polizia locale, si è dovuto nuovamente ricorrere alla presenza del sindaco o di dipendente del comune con mansioni totalmente diverse rispetto a quella richiesta durante gli orari di entrata e uscita da scuola, come purtroppo accade ormai periodicamente da oltre un anno, considerato che dall'inizio di questo mandato che questo gruppo consigliare chiede chiarimenti in merito alla gestione dell'ufficio di polizia locale, che risulta sotto organico continuamente, malgrado le promesse che sistematicamente si ripetono, inoltre, tenuto conto che nel precedente mandato amministrativo si interrompeva l'esperienza dei volontari all'attraversamento pedonale perché si riteneva più opportuno che la pericolosità del momento di uscita ed entrata a scuola dovesse essere gestita da personale competente alla gestione della viabilità e della sicurezza dei pedoni, chiedono al sindaco se ritiene opportuno continuare con questa modalità di gestione attraverso tappabuchi delle situazioni in cui sarebbe richiesta la presenza di un agente, almeno di personale non appartenente ad altro ufficio, oppure può dare garanzia affinché si ponga fine definitivamente a questa situazione precaria che subiscono tutti i cittadini e le incombenze dello stesso ufficio.
Il sindaco, in esito alla vostra richiesta, risponde che da settembre 2020 l'attraversamento degli alunni presso la scuola primaria Fantasia è sempre stato gestito con efficienza dagli agenti di polizia locale di Ballabio, guidati dall'esperto comandante, dottor Giovanni Di Maria, che ringrazio per l'efficienza e la professionalità apportata al nostro comune. Il sindaco e talvolta gli stradivi si sono limitati per brevi periodi e da seguito di episodi di forza maggiore, quali ad esempio una malattia improvvisa o d'altro, a sostituirsi per questioni di maggior sicurezza, pur consapevoli che nell'attraversamento in oggetto è posto un semaforo e già di per sé atto a garantire l'attraversamento senza problemi di sorta. Rammento inoltre che il sindaco di Ballabio, come stabilito dall'articolo 57 del codice procedura penale, è ufficiale di polizia giudiziaria e pertanto pienamente titolato anche in tali operazioni. In merito alla presunta gestione tappabuchi della polizia locale, mi preme fare chiarezza. Fino a settembre 2021 il corpo di polizia locale in forze al comune di Ballabio era a pieno organico con 3 agenti, 2 a tempo pieno ed 1 responsabile a tempo parziale. Successivamente uno dei 2 agenti a tempo pieno è stato chiamato da un comune di un'altra regione presso cui era stato inserito in una graduatoria grazie al superamento di un precedente concorso. Tale comune risultava essere vicino alla propria città natale e famiglia. Pur se con rammarico, visti gli ottimi rapporti interpersonali, non ho potuto far altro che accettare la sua decisione unilaterale, tra l'altro pienamente comprensibile. A mio avviso, nei bandi pubblici relativi al personale, il legislatore dovrebbe stabilire dei principi di territorialità. Ad ogni modo, per quanto concerne l'oggetto dell'interrogazione, riguardante l'attraversamento degli alunni presso la scuola primaria Fantasia, si conferma che il servizio, ormai da diversi mesi, è garantito esclusivamente dalla polizia locale di Ballabio e che il sottoscritto continuerà solamente a dare la propria disponibilità per eventuali emergenze.
Il pieno organico è, diciamo così, una parentesi rara dal 2017 ad oggi. In questi ultimi 5 anni sono cambiati 6 responsabili di servizio e altrettanti agenti. È evidente che c'è una responsabilità o semplicemente c'è una non capacità da parte dell'amministrazione di aver garantito almeno in questi 6 anni una continuità nel servizio della polizia locale, che non vuole essere un pretesto per muovere della polemica, ma anche per dire che l'ufficio di polizia locale ha molte incombenze nella gestione del proprio ufficio alle quali rispondere e soprattutto il avere solo un agente in questo momento a tempo pieno pone anche dei problemi per l'incolumità dello stesso agente. che si deve trovare a dover rispondere ai problemi anche di sicurezza all'interno del paese. Tant'è che, come dire, poi devono arrivare i consiglieri regionali per provare a dare un minimo di, diciamo così, più per campagna elettorale, un minimo di sicurezza o presunta sicurezza all'interno del nostro territorio. E sono molti mesi che cerchiamo di chiedere appunto quali sono le intenzioni da parte dell'amministrazione. Ci auguriamo semplicemente che si ponga definitivamente fine a un via vai continuo dei dipendenti e che ci possa essere un ufficio di polizia locale a pieno organico e che risponda alle esigenze del territorio e di tutti i cittadini.
Benissimo, allora prima di procedere al punto 6 all'ordine del giorno c'è un'altra interrogazione, quindi cederei la parola ancora alla minoranza.
Alla cortese attenzione del sindaco, interrogazione merita i costi del St. Patrick's Day. I sottoscritti consiglieri comunali Manuela Deon, Manuel Tropescovino, Luca Volpe, considerato che il sindaco ha reso disponibile ad un pub di Lecco per il giorno 19 marzo l'utilizzo per tutto il giorno delle strutture del Parco Grignetta per la festa irlandese di San Patrizio e che veniva concesso il patrocinio del Comune agli organizzatori, considerato che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione non per i cittadini di Ballabio, ma per chi voleva recarsi da Lecco alla festa un pullman a carico delle casse comunali, visto che nell'ultimo anno, malgrado non vi fosse alcuna prescrizione normativa in merito, anche per l'utilizzo di quella struttura chiamata Baita, che è stata aperta la sera dell'evento, l'amministrazione chiedeva a gruppi o privati, anche se residenti a Ballabio, oltre che al costo per l'utilizzo, anche la sanificazione certificata a carico degli stessi utilizzatori, limitando l'utilizzo delle stesse strutture richiedenti cittadini. Nella speranza che questa interrogazione possa trovare riscontro puntuale e reale alle richieste che vengono riportate, chiedono al sindaco cosa ha comportato la concessione del patrocinio nell'organizzazione e nei costi, se il patrocinio ha riguardato l'utilizzo gratuito da parte di un'attività commerciale di Lecco, quali sono stati i mancati introiti per l'utilizzo delle strutture, così come previsti da regolamento in caso di utilizzo da parte di associazioni, enti o d'attività esterne al comune di Ballabio, in particolare se ci sono stati eventuali costi aggiuntivi, visto che il mezzo e gli orari del pullman, malgrado le dichiarazioni a mezzo stampa, fossero diversi dal servizio erogato sul territorio comunale giovedì e sabato, i costi per lo smaltimento straordinario dei rifiuti, i costi relativi alla pulizia delle strutture utilizzate e delle rispettive sanificazioni certificate, come il sindaco chiede a gruppi e privati cittadini residenti. Si richiede risposta scritta.
Quindi verrà data entro 30 giorni. Passiamo quindi al sesto punto all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Futura riguardante l'installazione di cestini della raccolta differenziata.
Do una lettura della mozione. Premesso che la tematica del riciclo, smaltimento differenziato dei rifiuti, insieme alla cura ambientale e tutela del territorio, sono per il nostro gruppo centrali, tanto quanto sono la sensibilizzazione sull'impatto che può avere una drastica riduzione dei rifiuti, considerato che quello della differenziazione dei rifiuti è un tema oggi di fondamentale importanza e che l'impegno dei cittadini nel rispetto della diversificazione dei rifiuti deve essere agevolato il più possibile dall'amministrazione comunale in ogni ambito, anche al di fuori delle abitazioni private, visto che nei luoghi pubblici è attualmente impossibile attenersi alle buone norme di differenziazione, in quanto i cestini raccolgono in maniera indifferenziata ogni genere di rifiuto, il Consiglio Comunale impegna sindaco assessore competente a prevedere l'installazione di cestini portarifiuti per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici maggiormente frequentati, quali parchi, scuole e strutture comunali e principali vie del Paese, a provvedere che questi siano coperti affinché possano essere installati all'aria aperta e che siano il più esplicativi possibili per evitare che gli sforzi siano vani. Il senso di questa mozione, tenuto conto che ovviamente in alcuni luoghi pubblici, all'interno di alcuni luoghi pubblici come la scuola, come il comune e altri luoghi di proprietà, luoghi pubblici appunto, sono già installati dei cestini per la raccolta differenziata ai quali appunto anche i bambini della scuola materna e della scuola elementare sono abituati ad essere educati nel senso di proseguire con quello che è la raccolta differenziata. Crediamo che possa essere importante, al di là del fatto che non sono moltissimi comuni in Italia che hanno apportato questo tipo di intervento, se non in tutte le stazioni ferroviarie, di poter avere la possibilità di poter diversificare i rifiuti anche all'interno del nostro paese e del nostro territorio, perché è una richiesta che viene fatta all'interno delle abitazioni, è una richiesta che viene fatta anche alle aziende. Pensiamo che sia importante che le istituzioni diano ancora di più un segnale ai cittadini per quelli che sono i problemi dell'inquinamento, per quelli che sono i problemi che anche purtroppo il nostro territorio vive di scariche abusive o semplicemente rifiuti che vengono gettati sul bordo strada o sui sentieri, di avere la possibilità di essere ancora più sensibilizzati, avere diciamo così, gli strumenti per poter differenziare anche nel nostro territorio. Su questo appunto abbiamo voluto portare una richiesta al Consiglio Comunale per discutere se può essere opportuno, se può essere un intervento fattibile, anche ovviamente con l'apporto di Silea, sicuramente, che oggi gestisce il ciclo dei rifiuti nella nostra provincia, e appunto dare una risposta e sensibilizzare ancora di più su questo la cittadinanza. Grazie.
Allora, dunque, mi fa piacere che nella trattazione verbale sia stato riparato un errore che è abbastanza palese all'interno della mozione, perché nella mozione c'è scritto che non ci sono praticamente i cestini porta rifiuti per raccolta differenziata nelle scuole e nelle strutture comunali, cosa che in realtà sono già presenti, ecco. Quindi già per quello diciamo sarebbe irricevibile, perché in realtà noi in comune e alla scuola ci sono già presenti. Però nel merito, su questo eventualmente si potrebbe anche fare un emendamento e correggere la mozione. Il problema è che non siamo concordi per quanto riguarda proprio il merito, quando si parla di parchi e vie principali del paese. Nel senso che i principi che sono le premesse sono sicuramente, siamo sulla stessa linea, lunghezza d'onda, ecco, l'importanza di tutte da un punto di vista ecologico, anche sicuramente il nostro assessore all'ambiente non può che concordare, il problema è l'applicazione pratica. Nel senso che ci siamo anche confrontati anche con i nostri stradini, e mettere dei cestini per la raccolta differenziata lungo parchi o vie pubbliche che non sono controllati, che non sono sorvegliati, rischierebbe di essere controproducente e praticamente non ottenere l'obiettivo che ci prefiggiamo con le premesse. Paradossalmente rischieremmo addirittura di aumentare la raccolta che è dei rifiuti, soprattutto anche in vista di quello che andremo a fare fra un po' per quanto riguarda il Sacco Rosso. Quindi è bene stare attenti. Io voglio portare un esempio, per questioni di bon ton istituzionale non dico a quale comune mi sto riferendo, ma ci sono alcuni comuni del lago dove sono stato recentemente che praticamente hanno questo tipo di cestini. Di fatto, in realtà, anche se ci sono le divisioni fra viola, sacco trasparente e carta, di fatto, in realtà, la gente butta tutto indiscriminatamente da tutte le parti. Quindi questo vorrebbe dire due possibili cose. O i nostri stradini dovrebbero stare lì a sistemare, cosa che però non possono fare perché non rientra neanche nelle loro competenze, oppure vorrebbe dire che facciamo finta di fare la raccolta differenziata e così siamo tutti, però poi in realtà sostanzialmente non la facciamo. E quindi Io sarei più dell'idea di, semmai, di appunto, premesso appunto che tutte le considerazioni fatte nelle premesse sono condivisibili, di magari avviare degli incontri o comunque sia delle altre azioni da valutare in futuro per cercare di sensibilizzare, però la questione dei cestini nei luoghi pubblici aperti senza sorveglianza, sinceramente siamo contrari.
Sono, diciamo, stupito dalle motivazioni, nel senso che se ci diciamo, e penso che sia condivisibile, che siamo tutti attenti all'ambiente, se sono state installate delle torrette per poter caricare le macchine elettriche, se si va verso la direzione della raccolta puntuale, come dire, se anche lì abbiamo paura che i cittadini si possano sbagliare, abbiamo paura che i cittadini non rispettino le regole, allora probabilmente non ci sarà mai un miglioramento dal punto di vista del rispetto ambientale, della raccolta differenziata. Pensiamo che le istituzioni abbiano anche il compito di potersi fidare della propria cittadinanza, di sensibilizzarla, di fare in modo che sempre di più ci sia il rispetto delle regole, perché se domani mattina iniziamo col sacco rosso non possiamo pensare che tutti i cittadini lo rispetteranno, perché abbiamo visto quelli che sono stati gli esempi all'interno della provincia di Lecco, ci sono state sanzioni erogate, ci sono stati, certo non saranno controllabili, però non possiamo arrenderci di fronte al fatto che qualcuno possa sbagliare o qualcuno non abbia voglia di stare a guardare dove mettere il proprio rifiuto. Secondo me è un errore ed è una mancanza di coraggio non provare a trovare il modo migliore affinché ci possa essere anche nel paese, anche essendo un esempio per tutti quelli che sono i comuni limitrofi, ma soprattutto per la cittadinanza e per le nuove generazioni che già all'interno delle strutture delle proprie case sono abituati a fare la raccolta differenziata e quindi, come dire, accettiamo quella che è, prendiamo atto di quello che è la posizione del sindaco e della maggioranza, però con molto stupore e molta contrarietà.
Possono parlare per emozioni un consigliere per ogni gruppo e due assessori. Se qualcuno vuole dire qualcosa, se no passerei alla votazione. Allora, favorevoli? 3. Contrari? 7. Astenuti? Nessuno. Quindi passiamo dunque al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti TARI anno 2022 e individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità. Cedo la parola all'assessore Crotta.
Sì, allora ci troviamo ad approvare il piano finanziario del servizio della gestione rifiuti, l'approvazione delle tariffe e lo schema regolatorio per la qualità ARERA. Notizia più importante, principale, che anche quest'anno non ci saranno aumenti di sorta per le utenze. Come noto, il PEF è calcolato sulla base dei costi di esercizio per la gestione dei rifiuti del Comune, aggiunti a quelli forniti dal gestore Silea. Detti costi ammontano ad un totale di 473.956 euro, di cui 280.614 di competenza Silea e 193.342 di competenza comunale. Da questa cifra poi va tolto l'importo del premio Silea maturato e l'ammontare delle attività fuori perimetro, ottenendo così l'importo di 472.338 euro su cui calcolare le tariffe della TARI. Un altro dato che ricaviamo dal PEF è il rapporto tra il valore delle entrate del 2022 e il valore del 2021. Da tale rapporto otteniamo un importante indicatore per la verifica del rispetto da parte del nostro Comune del limite di crescita delle entrate, che si attesta a 1,0123, inferiore al tetto massimo previsto dalla normativa di 1,036. Come sempre, sulla base di questi dati, Il nostro ufficio tributi ha provveduto a verificare puntualmente ogni situazione mediante opportune simulazioni per l'anno 2022, da cui è emerso che gli importi saranno sostanzialmente gli stessi dello scorso anno, fatta eccezione per dei piccoli ritocchi correttivi imputabili alle variazioni dell'Istat e correttivi di calcolo. La ripartizione dei costi per l'anno 2022 è pari al 78% per le utenze domestiche e il 22% per le non domestiche. Confermate anche per quest'anno le modalità di pagamento con tre possibili rate al 30 luglio, 30 settembre e 2 dicembre, oppure con un unico pagamento al 30 luglio. La normativa che regola la gestione dei costi dei rifiuti è in continua evoluzione in questi ultimi due anni e le nuove disposizioni hanno reso ancora più complessa la modalità di gestione della TARI, nonché la procedura stessa per la redazione del PEF. Nel 2021 ARERA, con delibera 363, ha predisposto inoltre un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, denominato MTR2, inviando ai comuni e ai gestori uno schema in cui devono inserire i dati da parte sia del gestore e integrati con quelli del comune. Il comune poi è tenuto ad effettuare le opportune verifiche sui dati economici indicati da Silea, dichiararne la veridicità e integrare con dati propri i richiesti e poi inviare tutto ad ARERA. Non essendo ancora costituito in provincia di Lecco un ente territoriale competente, il nostro comune ha affidato al segretario comunale, dottoressa Barone, la procedura di validazione e certificazione dei dati relativi al comune di Vallabio, che troviamo come allegato C. Concludo segnalando un piccolo refuso di stampa nel PEF che penso abbiate già rilevato. Alla pagina 8 del documento di cui all'allegato B, predisposto da Silea, troviamo l'elenco dei comuni del bacino di utenza. Il nostro comune compare tre volte, di cui due erroneamente. Al numero 10, con 4.503 abitanti, il comune esatto sarebbe Brivio, mentre al punto 48, con 14.492 abitanti, il comune esatto non è Vallabio, ma Merate. Ovviamente si tratta solo di un refuso che è già stato segnalato. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi.
Ma in realtà la domanda è sul, diciamo così, all'interno della documentazione viene presentata l'introduzione della tarifazione puntuale partendo dall'1 aprile di quest'anno. Su questo vorremmo chiedere quali iniziative sono già state adottate, quali iniziative verranno adottate, quando effettivamente partirà, con che modalità si vorrà iniziare ad adottare la tarifazione puntuale anche all'interno del nostro comune.
Sì, allora, a seguito anche di alcune, diciamo, difficoltà proprio dal punto di vista tecnologico, perché c'è stato un passaggio tra i chip. Prima la raccolta puntuale veniva fatta con dei chip nei sacchetti rossi, adesso invece si passa al codice a barre e quindi, diciamo, ci sono un po' di carenza di materie prime e anche per questi motivi dovevamo cominciare, l'idea era quella a giugno, ma invece mi ha sentito Silea e la partirà a ottobre, quindi durante l'estate faremo la consegna dei sacchi rossi, abbiamo previsto di fare anche degli incontri in modo da sensibilizzare e far capire come funziona, perché ci vorrà un po' per adeguarci, e comunque partirà da ottobre.
Chiaro, quindi diciamo così il ritardo rispetto a quello che era stato riportato in Consiglio Comunale lo scorso anno. E un'ultima domanda, per quanto riguarda il nuovo metodo tarifario di ARERA, nella delibera si fa riferimento alla promozione del ricorso ad impianti di trattamento e a una penalizzazione del conferimento in discarica. Il dubbio che vogliamo, diciamo così, chiarire è, nel momento in cui si andrà a costruire un nuovo centro di raccolta, anche all'interno del nostro territorio, si andrà a una razionalizzazione, ad una penalizzazione, una razionalizzazione di quello che è il conferimento in discarica, oppure si andrà a mantenere quelli che sono i livelli attuali? E su questo c'è già stato un dialogo con Silea affinché si possa capire se per il nostro territorio ci saranno delle modificazioni appunto a livello di quello che è il nuovo approccio da parte di ARERA o appunto si andrà verso un tentativo di fare in modo che ci possa essere una promozione per quelli che sono per il ciclo di raccolta. Ma la premessa di questo ovviamente deve essere che dovrebbe essere quella di chiedere se il metodo tariffario di ARERA è una diretta conseguenza sulle modalità con le quali Silea stessa poi va ad applicare le tariffe, o semplicemente andrà a ricadere appunto su quello che è la gestione del tariffario da parte del comune stesso. Questo avrei dovuto dirlo in premessa, perché ovviamente la promozione degli impianti di trattamento o la penalizzazione del conferimento in discarica dipende da questo passaggio qui sostanzialmente.
Allora, ammetto che non ho capito benissimo tutta la domanda.
Provo a riformularla in maniera più semplificata. Sì. Il nuovo metodo tariffario di ARERA, nei principi generali, prevede una promozione per quanto riguarda appunto le tariffe del ricorso nel ciclo dei rifiuti, nella fine del ciclo dei rifiuti, agli impianti di trattamento, e una penalizzazione di quello che è oggi il conferimento in discarica. Nel momento in cui noi stiamo andando a costruire, probabilmente anche ad ampliare un centro di raccolta, noi daremo risposta verso la promozione del ricorso ad impianti di trattamento o a un maggiore conferimento in discarica di quello che è il rifiuto. Questo perché? Per capire se dipende da Silea quello che sarà poi la penalizzazione o meno. Quindi se dipende da Silea il fatto che ci devono essere più impianti di trattamento e meno impianti e meno discariche, oppure se questo deve dipendere dal comune stesso, e quindi sul quale ricadono poi o le penalizzazioni o la promozione da parte di quello che è il principio generale del nuovo metodo tariffario.
Allora, premesso che il centro di raccolta al momento non è ancora stato costruito, però una volta che verrà fatto il centro di raccolta, i cittadini porteranno i rifiuti in quel luogo, e poi dopo è Silea che va a smaltire i vari singoli rifiuti trattandoli a seconda della tipologia. Cioè, quindi noi come Ballabio non avremo un impianto di trattamento, abbiamo un centro di raccolta nuovo, moderno, efficiente, quello che ci auguriamo di riuscire a realizzare entro la fine del mandato, e poi una volta che si conferisce adesso, poi dopo la metodologia poi di smaltimento dei rifiuti dipende poi da Silea, ecco. Poi per quanto riguarda ARERA, in realtà è complesso, perché ARERA va a imputare, per quanto riguarda il calcolo della tassa dei rifiuti, della cosiddetta TARI, con una metodologia molto complicata che è volta a cercare di far sì che ci siano degli standard uguali per tutti i vari comuni, soprattutto per una sorta di uniformazione fra i paesi che sono di alcune regioni, quelli che sono di un'altra. L'obiettivo di ARERA è questo. È estremamente complicato, perché se avete provato a guardare le formule algebriche che ci sono, non è che sono in difficoltà anche i tecnici. Però l'obiettivo, per l'amor di Dio, è anche plausibile, cioè l'idea di cercare di uniformare. Mi auguro che poi abbiano anche degli effetti. Ecco, per quest'anno non ci sono state variazioni, cioè quindi alla fine devo dire che non mi posso lamentare. Nel futuro vedremo, ecco. Quindi se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione. Quindi favorevoli, unanimità. Bisogna votare per l'immediata esecutività, favorevoli, unanimità. Passiamo quindi all'ottavo punto all'ordine del giorno, che è la stazione unica appaltante della provincia di Lecco, sua Lecco, approvazione dello schema della convenzione per il comune di Ballabio e la provincia per il triennio 2022-2024. Ecco, la stazione unica appaltante è una convenzione che noi abbiamo già in essere da diversi anni, estremamente utile perché con le nuove regole, col codice degli appalti, soprattutto per gli appalti quelli sopra soglia, non è possibile per gli enti locali in autonomia farli, soprattutto sopra determinate soglie poi è obbligatorio andare verso i cosiddetti soggetti aggregatori qualificati, che possono essere appunto comunità montane, l'unione di comuni, oppure ci sono diversi soggetti. Noi ci siamo sempre associati al SUA, questo sportello della provincia di Lecco, che è estremamente efficiente, ci siamo sempre trovati bene. La cosa, in realtà è anche più o meno in linea con la convenzione degli altri anni. Praticamente la convenzione decorre dalla data della stipula e va fino al 31/12/2024. Ha dei costi, i costi sono sia costi fissi che costi variabili, e anche questi mi sembrano più o meno quelli degli anni scorsi. I costi fissi sono in funzione del numero degli abitanti, sono 15 centesimi per ogni abitante, quindi per Ballabio stiamo parlando di circa 600 euro, e poi ci sono dei costi variabili invece in funzione del bando che si va a fare. Ci sono delle percentuali che sono il 0,44% per gli importi di gara fino a 500.000 euro e poi all'aumentare diminuiscono percentuali del 0,22%, 0,11%. Ecco, direi che è estremamente opportuno andare a approvare questa convenzione perché soprattutto per alcuni bandi di importi elevati poterci appoggiare alla provincia di Lecco, che è una garanzia, ecco, perché sennò un comune, mediamente piccolo come il nostro sarebbe comunque sia in difficoltà, ecco, anche se si parlasse di importi per i quali è possibile fare un bando. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Favorevoli, unanimità. Quindi immediata esecutività, favorevoli, unanimità. Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco, Mandello dell'Ario per l'espletamento dei servizi vari ai piani Resinelli. Ecco, diversamente da come c'è nell'oggetto, in realtà, oltre a questi comuni abbiamo quest'anno la grossa novità che i comuni sono quelli che sono i titolari dei territori, però viene introdotta anche la comunità montana. La comunità montana che ha sempre partecipato al tavolo, però non in maniera propria, cioè come invitata. Invece in questo caso la differenza è che viene proprio ufficializzato l'ingresso della comunità montana. La convenzione vale 5 anni fino al dicembre 2026 e ricalca più o meno quella del tempo passato, ecco, con principalmente questa differenza che ha portato che cosa? La gestione ad esempio condivisa dell'immobile del Palazzo Cereghini al fine della valorizzazione e potenziale della funzione pubblica. Il Palazzo Cereghini, che è di proprietà della comunità montana, viene quindi introdotto nella convenzione. Noi magari avrete letto sui media che proprio recentemente a Pasqua ha aperto un infopoint gestito da due ragazzi di una società con sede in Ballabio che si chiama Resinelli Tourism Lab, e quindi da Pasqua fino a ottobre l'info point sarà aperto tutti i giorni, quindi è un bel cambiamento rispetto al passato, perché comunque è un bel servizio avere qualcuno che ti può dare informazioni. Poi l'anno scorso abbiamo avuto anche una gestione per quanto riguarda la polizia locale, però si è preferito in questo caso, articolo 6, dire che il servizio di polizia locale sarà regolamentato da un accordo operativo dedicato. Questo perché si vuole estendere l'operatività di questo accordo anche ad altri obiettivi. Come ad esempio, mi viene un esempio pratico, potrebbe essere tra Lecco e Ballabio, avere un accordo operativo tra le due polizie locali potrebbe far sì che quando magari succede un incidente lungo la Lecco-Ballabio sul territorio di Lecco, gli agenti di Ballabio, o più probabile viceversa, ciascuno possa accedere e fare l'operazione di polizia anche se non è sul proprio territorio. Quindi questo qua è un obiettivo che ci stiamo prefiggendo, e ci sarà appunto un accordo operativo a parte, ad hoc. Poi per quanto riguarda le percentuali, che poi sono il succo, le percentuali sono le medesime del passato, ecco. Diciamo, per quanto riguarda la raccolta, abbiamo Abbadia che ha il 50%, Mandello il 28,5%, Ballabio il 20% e Lecco l'1,5%. Quindi cioè, queste sono in funzione più o meno del, diciamo, del territorio, ecco. Il capofila è sempre, è stato deciso che è sempre comune di Abbadia Lariana.
Se posso, quando lo scorso 25 febbraio c'era stato il blocco delle auto, era stato fatto presente anche da parte nostra come in quel mese la scarsa comunicazione aveva posto problemi non indifferenti per le attività del territorio. E successivamente ci fu una conferenza stampa da parte dei quattro sindaci, compreso lei, appunto per annunciare quello che sarebbe stato il percorso per accompagnare il rinnovo della convenzione. Il 24 aprile avevamo presentato un'interrogazione all'interno della quale chiedevamo se la Giunta avesse intenzione di coinvolgere attraverso le commissioni non tanto la minoranza, che come dire, non è vittima di protagonismo, ma il Consiglio Comunale nel suo complesso. Lo chiedevamo perché il Comune e gli amministratori potessero discutere insieme del paese e dei propri luoghi di interesse, per provare a mettere insieme quelle che avrebbero potuto essere le idee, le opinioni anche dei diversi rappresentanti dei cittadini che siedono all'interno di questo Consiglio Comunale, per migliorare l'attrattività del nostro territorio, per migliorare quelli che sono i servizi che vengono erogati e per migliorare quindi la convenzione. Ovviamente non è stata fatta nessuna commissione e abbiamo dovuto scoprire ancora una volta il 26 novembre che erano stati, prima del 26 novembre, c'erano stati dei finanziamenti, erano stati ottenuti dei finanziamenti per i piani Resinelli. Ancora una volta avevamo presentato un'interrogazione ribadendo la stessa richiesta di coinvolgimento del Consiglio Comunale tutto all'interno di quelle che potevano essere le commissioni, di percorsi di coinvolgimento che sicuramente ci sono stati per diciamo così, gli attori che oggi esercitano le proprie attività ai Resinelli, però non da parte di chi i cittadini rappresenta in questo Consiglio Comunale nella sua interezza. Malgrado questo aver ribadito la necessità da parte nostra e comunque avendo trovato sia il 24 aprile sia il 26 novembre un riscontro positivo da parte del sindaco, poi non abbiamo mai avuto la possibilità. Oggi ci troviamo a dover approvare una nuova convenzione che abbiamo ovviamente letto perché tutti gli altri comuni hanno avuto modo di discuterla nei propri consigli comunali, sulla quale però avremmo voluto dire qualcosa di più, sulla quale avremmo voluto che ci fosse un minimo di riflessione su come questo comune intende il turismo, su come questo comune intende la viabilità, su come questo comune intende la valorizzazione dei piani Resinelli. Sembra che tante volte in realtà si provveda a costruire questa convenzione più per gestire le quote, più per gestire le multe che devono essere erogate, che non per dare una risposta a quello che potrebbe essere una valorizzazione all'interno di un ambito, anche per creare posti di lavoro, anche per dare una direzione a questo territorio chiara e precisa. Ci sono territori nei quali il turismo è diventato una fonte di reddito non indifferente, una fonte di nuove sperimentazioni, di nuovi investimenti. In questa convenzione noi non troviamo quella che è la gestione dell'accesso, non troviamo che cosa significa turismo sostenibile all'interno dei Resinelli, le iniziative che potranno essere fatte, quello che si intende come il turismo che non porta problemi al territorio ma porta un valore aggiunto rispetto a quello Mordi Fuggi, di cui tante volte la Valsassina è un po' vittima, che pone dei problemi al territorio. Su questo ci saremmo aspettati innanzitutto da parte del comune a cui apparteniamo, di cui siamo rappresentanti in questo consiglio comunale, una risposta, una visione molto diversa da quella che c'è all'interno della convenzione. Dopodiché siamo anche consapevoli che questa convenzione serve per garantire dei servizi anche di gestione ordinaria sui piani Resinelli, e quindi non ci opporremo. Però ecco, per altri 5 anni non avere nessun tipo di visione su come dovrà essere la gestione, se non un info point presente ai piani Resinelli e se non qualche agente in più per fare le multe, è un po' deludente, anche perché Ballabio ha tutto il diritto di capire, assieme a quelli che sono gli esercenti, quali potrebbero essere le proposte, come potrebbe essere il miglioramento della viabilità, della gestione del traffico, di un turismo che sia anche rispettoso per chi lavora e per la natura stessa. Quindi, ripeto, voteremo favorevolmente alla convenzione, perché è giusto ed è importante che questo ci sia, però riteniamo deludente la mancanza di una prospettiva per altri 5 anni, nei quali sicuramente ci saranno proclami da parte di tutti i comuni, ma dove alla fine, ancora una volta, tra 5 anni probabilmente ci ritroveremo a rivotare le stesse quote, le stesse idee, e a sperare che ci possa essere un miglioramento su tutti gli altri vari aspetti.
Io terrei a replicare, perché, allora, l'avevo già detto anche nell'interrogazione, però adesso sento dire che in questa convenzione c'è una mancanza di visione. Diciamo che bisogna anche fare chiarezza. La convenzione stabilisce dei principi generali, e se andiamo a leggerli sono anche abbastanza, diciamo, ambiziosi. Poi dopo invece la pratica, cioè tutto quello che viene fatto, che è stato fatto, in realtà è un'altra cosa, e in realtà è stato fatto tanto. Mi pare che la visione già in questi ultimi 2 anni sia notevolmente cambiata. Io mi avevo già detto, forse in altre comunicazioni o sempre nell'interrogazione, che i comuni si erano impegnati, infatti stiamo facendo uno studio col Politecnico di Milano per quanto riguarda la strada dei Resinelli, strada che era nel nostro programma elettorale, perché oggettivamente è una strada veramente da sistemare, cioè non è che ci si nasconde. E quindi già questo è un primo aspetto. Per quanto riguarda il turismo sostenibile, che non sarebbe in realtà preso in considerazione, ricordo che il bando che abbiamo appena vinto, merito del Comune di Lecco, merito di tutti quanti, perché le cose si sono fatte assieme, il capofila però era Comune di Lecco, praticamente è stato vinto un bando per 144.000 euro, dove ci sono tanti progetti di e-bike, fotovoltaiche, di colonnine di ricarica, cioè quindi sul turismo sostenibile direi che anche qui in realtà è stato fatto sulla protezione del territorio, non lo so, avere un info point aperto tutti i giorni a mio avviso non è una cosa da niente, ma è una cosa importante, un bel cambiamento, ecco, perché comunque per una località turistica un punto di informazioni rappresenta il primo diciamo approccio che può avere il turista, quindi su questo abbiamo visioni sulla viabilità, ecco, quando sono andati gli agenti di polizia non hanno mai avuto l'obiettivo di fare cassetto, l'obiettivo era quello di regolamentare, perché oggettivamente ci sono stati delle giornate che complice anche in realtà è un aspetto positivo, l'incremento del turismo che c'è stato forse anche dopo la pandemia del Covid, praticamente si rischiavano anche problemi di ordine pubblico, perché avere macchine parcheggiate in doppia, tripla fila, non potersi muovere, ricordo che questo territorio è una strada, si raggiunge con una strada di 12 km, quindi è un territorio abbastanza peculiare e particolare, il fatto che non ci si riesca a muovere potrebbe essere causa di problemi, qualcuno potrebbe avere un'emergenza, un'ambulanza non passa, oppure i vigili del fuoco devono arrivare e non riescono, insomma, quindi l'obiettivo di quando sono state mandate la polizia locale è stata semplicemente quello di regolamentare per evitare che ci fossero dei problemi proprio di ordine pubblico. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Andiamo a votare nuovamente. Favorevoli? Non ci sono altri punti. Buona serata a tutti.